Questa sera parliamo della parasha di Chukat e anche della parasha di Balak. Questo nome Balak ci fa subito ricordare il capitano della squadra tedesca che ha perso con grande orgoglio e soddisfazione con l'Italia martedì sera, ovvero due giorni fa. Non a caso Balak era un uomo molto particolare. Poi parleremo della parasha di Balak. Adesso iniziamo un attimo a parlare della parasha di Chukat. La parasha di Chukat, noi sappiamo che nella Mitzvah ci sono tre tipi di mitzvot. Ci sono le mitzvot logiche, ci sono delle mitzvot che sono logiche, ma non così ovvie, e poi ci sono delle mitzvot che sono irrazionali. Ebbene, quelle logiche si chiamano mishpatim, come osservare i genitori, come non rubare, non uccidere. Sono mitzvot logiche che il cervello le capisce da sola. Ci sarebbe arrivato da solo. Come dice il Talmud, se la Torah non avesse vietato il rubare, il furto, avremmo imparato delle formiche che non bisogna rubare. E così dice il Talmud, diversi precetti li avremmo imparati dagli animali. Poi, mitzvot che sono logiche, ma non ovvie, non scontate. Come mettere la mezuzah sulla porta, è una cosa logica. È logicamente comprensibile che uno sulla sua porta di casa metta la parola di Dio in modo che la casa venga protetta, benedetta da Dio. È logico anche mettere i tefillin sulla mano, perché ha un senso che uno fa un segno sulla mano che per ricordarsi i precetti di Dio. Però se Dio non ce l'avesse dato questo precetto, o questi precetti, noi non ci saremmo arrivati da soli con la nostra logica, per cui sono logici ma non ovvi. Poi ci sono i precetti irrazionali, concetti che non si possono capire. E parte di questi precetti troviamo la mitzvah di Paraduma. Paraduma è una mitzvah di mucca rossa, ovvero quando una persona diventava impuro, doveva andare al santuario e bisognava spruzzare su di lui dell'acqua che era stata mischiata con la cenere di una mucca rossa. Cos'è questa cenere di mucca rossa? Allora, c'è un precetto molto insolito che se si trova una mucca completamente rossa da cima a fondo e questa mucca va sgozzata e va bruciata, la sua cenere viene conservata e mischiata con altre sostanze, viene messa dentro l'acqua. Quest'acqua ha la forza di purificare una persona che è diventata impuro. Uno che ha toccato un morto, ad esempio, non può diventare puro se non spruzzandogli addosso l'acqua della mucca rossa. Vuol dire l'acqua che è stata mischiata con la cenere della mucca rossa. Questo precetto è un precetto molto insolito e strano, irrazionale. Come dice la Torah, che perfino Shlomo Melech, l'uomo più saggio di tutti i saggi, l'uomo che ha capito tutti i dogmi, tutti i chukim, tutti i precetti razionali, ha detto, io li ho capiti tutti, ma una non l'ho potuta capire. Ho provato a capirla, ma è rimasta lontano da me. Ma Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, solo a te, Moshe, rivelerò il segreto di questo precetto della mucca rossa. Vediamo un attimo di capire questa mucca rossa, perché è così difficile da capire e perché è talmente lontana da tutti gli altri precetti. Prima di tutto vorrei fare delle introduzioni generali. Perché ci sono dei precetti che sono logici? Perché alcuni sono logici e ovvi? E perché alcuni sono irrazionali? Se noi guardiamo da una prospettiva divina, i precetti che sono logici sono così perché Dio ha voluto che noi potessimo comprendere quello che noi stiamo facendo. Il fatto che non rubare è logico, il fatto che non uccidere è logico, è una logica che Dio ha creato. e lì ha creato questa logica in modo che noi potessimo osservare i suoi progetti con la logica. Praticamente non è che esiste la logica e ci sono dei precetti che sono legati alla logica, no. Dio crea la logica, crea dei concetti che fanno senso, tipo non rubare, non uccidere, che poteva anche essere non logico rubare, non il fatto di non rubare, ma Dio ha voluto che sia una cosa logica, che uno non ruba. In modo che quando Dio darà questo precetto di non rubare, sarà un precetto che l'uomo può comprendere, può assorbire e può osservare con entusiasmo perché lo capisce, lo comprende, non è una cosa, un concetto irrazionale. I concetti che sono logici ma non ovvi sono degli altri tipi di precetti che Dio anche ha voluto che l'uomo possa capire, però Dio li ha lasciati un po' staccati dalla ovvietà umana, dalla sensibilità umana, e gli ha lasciati dei precetti che sono sì logici, ma non completamente concetti che sono ovvi e scontati per l'uomo. Cosa vuol dire? Che questi tipi di precetti, il secondo livello, quelli che si chiamano Edut, sono dei livelli, sono dei tipi di precetti che Dio ha sì abbassato, ma non così tanto abbassato. Poi ci sono dei precetti che Dio non ha voluto per niente abbassare, che Dio li ha lasciati nella loro origine infinita, divina, che li ha lasciati nella loro irrazionalità come sono tutti, come dovrebbero essere tutti i precetti divini. Perché essendo Dio irrazionale, infinito, anche i suoi precetti dovrebbero essere così. Solo che alcuni Dio li ha rivestiti nella logica, alcuni li ha rivestiti addirittura in una logica ovvia e scontata anche dall'uomo, e alcuni li ha lasciati nella loro essenza originale, volontà di Dio irrazionale. In altre parole, noi stiamo dicendo che i precetti irrazionali sono quelli più vicini alla loro origine. Perciò i dogmi, chiamati chukim in ebraico, la loro radice è rimasta intatta, la loro origine non ha subito cambiamenti e quando uno li osserva, automaticamente il rapporto che una persona ha con l'osservanza di questi precetti, è esattamente lo stesso rapporto che hanno questi precetti con il divino. Mi spiego meglio. Noi abbiamo cinque livelli dell'anima. Il terzo livello dell'anima, partendo dal basso, si chiama Neshama, che vuol dire che è l'anima che dà vitalità al cervello. L'energia che nasce dall'anima e ci dà la forza di razionalizzare si chiama livello di Neshama. Quando una persona osserva i precetti con la logica, li osserva con la sua neshama. Quando una persona osserva un precetto non perché è logico, ma perché Dio ha detto di farlo, automaticamente questo precetto non viene più osservato con il livello basso di neshama, ma viene osservato con il livello più alto dell'anima, il livello assoluto, il livello che l'anima non ha bisogno di spiegazioni. L'anima è legata a Dio in maniera infinita e l'anima vuole osservare i precetti divini perché Dio ha detto di farli anche quando non li capisce. Questo livello si chiama Yechidah, per esempio. Ebbene, quando una persona osserva un precetto irrazionale, il legame che una persona ha con la sua anima in quel momento è un legame che cambia in base al tipo di mitzvah. Se è una mitzvah logica, allora lui ha un legame con la Neshama. Se è una mitzvah un po' logica, ma non completamente ovvia. Allora lui ha un legame con il livello di Chaya, che è un altro livello più alto, il quarto livello dell'anima. Se lui osserva un precetto completamente assurdo e irrazionale, lui automaticamente deve chiamare in causa per poter osservare quel precetto il livello assoluto totale dell'anima che è al di sopra di qualsiasi logica, ragione, di qualsiasi rivestimento. Per cui ogni tipo di mitzvah è legato a un altro tipo di anima, cioè ci lega con la nostra anima ad un altro tipo di livello. La realtà è che così come il nostro legame con la nostra anima è relativo al tipo di mitzvah, questo è anche relativo e proporzionale e parallelo al tipo di livello dalla quale questo precetto nasce. Ci sono alcuni precetti che vengono dall'essenza divina direttamente, che sono i dogmi. I dogmi vengono dall'essenza divina che si chiama Atzmut e non passano un rivestimento nei mondi, non passano un rivestimento nella logica. Per cui questi precetti, arrivando direttamente da una fonte infinita, irrazionale, rimangono irrazionali, non ricevono, non subiscono dei rivestimenti logici, come potrebbero subire altri precetti, poiché non passano, vengono dati direttamente dall'origine e non hanno nessuna trasformazione e contrazione. Per cui quei precetti completamente assurdi e irrazionali come la mucca rossa, che nascono dall'infinito totale e assoluto di divino, quei precetti automaticamente richiederanno dalla nostra anima il livello completamente astratto e infinito che è l'essenza dell'anima. Per cui così come c'è il rapporto tra la mitzvah e il precetto con il divino, più è astratto il precetto, più è legato a un livello più alto e astratto del divino, la stessa cosa è il rapporto tra la mitzvah e l'anima e la persona che osserva quel precetto sarà esattamente parallelo. Se un precetto viene dall'essenza divina, quando l'uomo lo osserverà, dovrà usufruire e chiamare in causa il livello più alto della sua anima, il livello dell'essenza della nostra anima, che è staccata da qualsiasi logica e ragione. Questo per quanto riguarda il livello di dogma, di chukim, e così vale per tutti gli altri livelli. Più un livello scende e si trasforma e si riveste in concetti logici, come potrebbero essere i mishpatim, le mitzvot logiche di non rubare, non uccidere, eccetera, automaticamente questi precetti nascondono la loro origine, infinità e il legame con Dio. E sembrano dei concetti che anche l'uomo potrebbe arrivare da solo. In realtà questi precetti non sono così, ma sembrano di esserlo così. Ebbene, questi precetti, quando una persona li osserva, rischia di osservarli proprio come se fosse una cosa logica, solo con il livello di Neshama. Perché il legame che c'è tra i precetti e Dio è a livello di Neshama, è a livello di logica, anche a livello di anima. L'osservanza dei precetti è anche uguale, medesimo, parallelo. Però non è così. In realtà, anche i precetti logici una persona non deve solamente osservarli perché sono logici e perché è una cosa normale, ma anche con quei precetti bisogna osservarli perché Dio ci ha detto di osservarli. Per cui una persona non ruba non perché le formiche non rubano, non perché è etico non rubare, non perché è giusto non rubare, ma perché Dio ha detto nei 10 comandamenti non rubare. Una piccola parentesi, per caso, se voi pensate che il non rubare che è scritto nei 10 comandamenti si riferisce a non rubare dei soldi, questo è un grave errore. Nei 10 comandamenti si parla solamente di non rubare delle persone, ovvero non rapire. Questa è la vera traduzione dei 10 comandamenti. Come vedrete in Rashi che porta giù, che c'è uno studio di parallelismo tra non rubare e non uccidere, così come non uccidere si parla di persone, di vite, anche non rubare si parla di vite, per cui non rubare si intende non rubare, non rapire. Questa è una piccola parentesi. Invece non rubare dagli uomini, quello è scritto nella Parsha di Mishpatim, è scritto tante altre volte. L'Admura Zaken, il primo rebbe di Lubavitch, quello che ha scritto il Tanya, ha spiegato nell'Likutei Torah, famoso libro di Hasidut che ha scritto il Balatanya, diviso sulla parasha della settimana, come mai si chiamano i precetti irrazionali con la parola chukim, dogmi, In ebraico chok viene dalla parola chakika, lachkok, chok. Chok vuol dire incisione. Ci sono due modi come scrivere. Un modo è scrivere con l'inchiostro e un modo è incidere delle lettere scolpendole sulla pietra, sul legno, eccetera. La differenza tra questi due sistemi di scrittura è che nel primo caso la scrittura e la pergamena o il foglio o il supporto sulla quale viene messa questa inchiostro, questa scritta, sono due entità separate che sono legate fra di loro. In realtà, quando uno invece incide, la lettera e il materiale e il supporto sono una cosa unica, sono un'essenza unica. Spiega l'Admur HaZaken, come mai in questi dogmi vengono chiamati proprio Chukim e gli altri non vengono chiamati Chukim? Spiega l'Admur HaZaken, i precetti logici, poiché si rivestono nella logica e hanno un rivestimento, un abito diverso dal loro abito originale, automaticamente sono come dell'inchiostro scritto sulla pergamena, ovvero c'è la pergamena e c'è l'inchiostro sopra, vuol dire c'è un qualcosa di aggiunto. Invece quando si parla di lettere incise, che le lettere sono un'essenza unica col legno o con la pietra dove sono state scolpite, questi sono esattamente i precetti irrazionali, i dogmi, poiché i precetti e il materiale sulla quale questi precetti sono rimasti uniti a Dio e non c'è nessuna aggiunta, nessun rivestimento, nessuna trasformazione. In più aggiunge l'Admur HaZaken e dice, quando una persona osserva i precetti logici, lui è legato a Dio ma ha un legame come lo è legato l'inchiostro con la pergamena, che sono legati ma legati come rimanendo ognuno due entità separate. Invece il legame che una persona ha quando osserva un precetto irrazionale, un dogma, il suo legame con Dio diventa come un legame tra la lettera incisa e la pietra, un legame diventa un'essenza unica. E questo è dovuto al fatto che quando una persona, lui prende il precetto divino come nella sua origine, come nella sua essenza, e lui si unisce a Dio senza dei tramiti, senza la logica, automaticamente il suo legame con Dio è un legame diretto, infinito, fortissimo, come il legame che c'è tra la lettera incisa e la pietra scolpita. Mentre invece quando uno deve utilizzare qualche altro tramite per arrivare a Dio, in questo caso potrebbe essere la logica, automaticamente il legame non sarà mai così forte, così infinito, così profondo, perché è un legame non diretto ma tramite un qualcos'altro. A questo punto vorrei fare una piccola riflessione, un po' di filosofia questa sera, parliamo, un po' di Chassidut, prima di parlare della mucca rossa. Dio ha creato un mondo materiale, dal nulla, dove non esisteva niente. Dopo aver creato il mondo, ha creato anche la ragione, la logica, ha creato lo spazio, ha creato il tempo, e poi ha creato la logica. Diciamo, la logica è stata creata contemporaneamente quando Dio ha creato il mondo, ha creato le 10 sfere, e le prime 3 sfere sono dei livelli intellettuali, Chokhmah, Binah e Da'at, e creando questi livelli, automaticamente Hashem ha dato all'uomo la possibilità di capire e avvicinarsi a lui. Perché Dio ha voluto creare un mondo così? Dio avrebbe potuto creare anche un mondo dove non c'era la ragione. Perché Dio ha creato nel mondo la ragione in modo che ci fossero anche i precetti razionali? Ma questi precetti razionali noi rischiamo di dimenticare la loro originale, divinità. Noi rischiamo di osservarli perché sono una cosa logica. Perché Dio ha voluto creare un mondo, ha voluto creare anche la logica? Questo lo possiamo comprendere abbastanza facilmente. Perché Dio ha voluto che l'uomo potesse essere non solo un robot che osserva dei precetti senza capirli, ma in modo, Dio ha voluto che l'uomo potesse avere un legame profondo con il divino, e questo legame poteva succedere solamente tramite la ragione. Allora, Dio ha creato il mondo, ha creato la materia, lo spazio, il tempo e la ragione anche, e ci ha dato la possibilità di poter unirci a lui con entusiasmo, con sentimento, con fervore, non come dei semplici così, cadaveri che fanno delle cose come dei morti, che freddi, con freddezza. Questo è perché del fatto che Dio ha voluto che esistesse la logica nel mondo. Adesso, praticamente, Dio ci ha detto di poter cercare di capire e di avvicinarci con lui, con la logica, fin quanto è possibile. Adesso abbiamo spiegato più volte che l'uomo, quantunque potrà riflettere, capire e arrivare con la logica alla presenza di Dio, all'infinità di Dio, eccetera, comunque non si avvicinerà mai al divino, perché il divino è infinito e l'infinito è sempre infinitamente lontano da qualsiasi cosa. Anche quando uno si eleva e inizia a capire di più, eccetera, eccetera, è sempre lontano in maniera infinita. Se è così, a questo punto, quando una persona arriva con la logica a Dio, a capire Dio, a osservare i suoi precetti con logica, in realtà non è che si è avvicinato di più al divino. In un certo senso si è allontanato da Dio. Perché ha perso la sua origine spirituale dei precetti, ma ha aumentato entusiasmo. Siccome Dio vuole che noi facciamo le cose con fervore, con entusiasmo, e Dio ha creato questo mondo a diversità degli angeli, che gli angeli osservano le cose in maniera automatica, è stato necessario che il mondo avesse delle possibilità che permettesse l'uomo a unirsi al divino in maniera profonda, in maniera più calorosa, e questo è stato il vantaggio del precetto. Adesso uno potrebbe dire: se Dio vuole che noi anche i precetti logici li osserviamo come dei dogmi, li osserviamo perché Dio ha detto di farli e non perché c'è la logica, a questo punto Dio poteva non rivestire questi concetti nella logica. In realtà Dio le ha voluto rivestire nella logica per darci anche entusiasmo. Allora uno potrebbe pensare, siccome Dio le ha rivestite nella logica per darci più entusiasmo e calore e fervore, allora automaticamente questi precetti hanno perso la loro origine. Invece no, siccome è un precetto di Dio, il precetto divino non perde mai la sua originale divinità, per cui mantengono sempre la loro forza e la loro infinità divina, però acquisiscono anche un vestito aggiunto che è quello che si chiama logica. In altre parole, quando una persona osserva i precetti logici, non deve osservarli perché sono logici e non deve osservarli come dei dogmi con freddezza. Deve capire che Dio è talmente infinito e la sua infinità può arrivare anche, può permettergli anche di trasmetterci dei precetti che sono logici, che pur essendo logici e scontati dall'uomo, in realtà non sono altro che dei precetti divini. Per cui Dio ha voluto che la divinità arrivi anche nella logica. E questa è la novità dei precetti logici, che noi praticamente trasformiamo la logica in divina. Questo è il concetto principale dei precetti logici. Così come Dio ha creato un mondo dove c'è la materia, come dice, il mondo dove c'è il male, e Dio ci ha detto di elevare e trasformare la materia e trasformare il male in bene, nella stessa maniera Dio ha creato un mondo dove c'è logica, dove la logica in apparenza potrebbe essere qualcosa che è completamente naturale, staccato dal divino, e ci ha chiesto di portare anche nella logica la divinità. Come? Osservando dei precetti, perché Dio ha detto di osservarli, ma con la logica, con calore e fervore, in maniera tale che anche la logica diventi uno strumento per divulgare il divino. E allora in questo caso, così come trasformiamo la materia in santità, anche la logica viene trasformata e viene elevata in santità. Questo fa parte di un piano divino molto più alto, è quello che Dio ha voluto quando ha creato il mondo, ha voluto avere una dimora nei mondi inferiori. Dio ha voluto che la sua divinità penetrasse qualsiasi barriera, anche la materia che è una barriera apparente per la divinità. Dio ha voluto che anche nella materia ci fosse la divinità. Anche nella logica che potrebbe essere un'opposta alla santità, Dio ha voluto che anche lì ci fosse, arrivasse la sua divinità, i suoi precetti. Per cui questo fa parte del grande piano divino, che Dio ha voluto creare degli opposti alla santità, e ha voluto Dio che anche quegli opposti, anche quella materia, anche quella logica, che non sembra per niente divina, anche quelli diventano degli strumenti per divulgare la divinità e anche questi vengono trasformati da essenze opposte alla santità, invece diventano dei strumenti che divulgano e dimostrano la santità di Dio. Parliamo un po' della mucca rossa. La mucca rossa è il precetto dogma in assoluto per eccellenza. Come abbiamo detto prima, che è il precetto che nessuno ha mai capito, all'infuori Moshe Rabbeinu che Dio gliel'ha rivelato. Cosa ha tanto di irrazionale la mucca rossa? Vediamo un attimo di capire. Innanzitutto la mucca rossa è un precetto in cui uno deve prendere una mucca completamente rossa, ma proprio completamente, completamente. Poi deve essere una mucca che non ha neanche due peli neri, proprio. È difficilissimo trovare una mucca del genere. Anzi, ci sono delle storie nel Talmud incredibili sulla mucca rossa, che chi lo trovava diventava arcimiliardario perché non avevano prezzo. Poi, oltre a non avere peli neri, la mucca doveva essere una mucca mai che non era mai stata lavorata. Cioè, basta che ci mettevano sopra un giogo, ci mettevano sopra qualcosa e la mucca perdeva la sua santità e non poteva più essere usata. C'è un famoso racconto in proposito che c'era un commerciante arabo, un pastore, commerciante che aveva nel suo greggio, gli era nata una mucca rossa completamente. E lui sapeva che gli ebrei non avevano era molto importante. Uno gli ha detto: guarda che gli ebrei la pagano bene. Ha chiamato il Sanedrio per venire a vendere questa mucca rossa. Sono arrivati quelli del Sanedrio e l'hanno vista che era a posto. Hanno detto: te la compriamo. Prezzo di mercato, diciamo, è 1000 euro. Gli hanno offerto 5000 euro. Dice: va bene, ve la vendo subito. Dice: va bene, andiamo a prendere i soldi e torniamo. Sono andati a prendere i soldi, sono tornati. Lui nel frattempo ha detto: ma hai sentito? Io sto vendendo una mucca che vale 1000 a 5000. 5 volte tanto, cioè è incredibile. Gli hanno detto: ma cosa pensi? Una mucca così per gli ebrei non ha prezzo. Non ha prezzo? Adesso le sistemo io, dice l'arabo. Questi qui arrivano con i 5.000 valore, euro diciamo, allora lui dice: no, 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 mi spiace, non voglio più 5.000, voglio 10.000. Dice: ma avevamo pazzo di 5.000? Dice: no, 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 ho avuto altre offerte, 10.000 a prendere e lasciare. Va bene, 10.000, vanno a prendere 10.000, tornano e lui ha già cambiato idea, è già arrivato a 20.000. A un certo punto gli dicono: però devi scrivercelo giù, perché noi non ci vediamo più, tu sei un furbo, sei un ladro, sei uno che continua. Dice: va bene, ve lo scrivo giù, che vi farò, ve la venderò a 20.000. Questi qui vanno a prendere le 20.000. A un certo punto l'arabo chiama il suo amico e dice: guarda quanto sono deficienti questi qui. Stanno pagando 20.000, 20 volte il valore di una mucca. Ma sono pazzi, fuori di testa. E gli dice: sai per di più cosa faccio adesso? Adesso io ci metterò sopra questa mucca anche una cassa, un qualcosa, ci appoggio qualcosa sopra. Appena ci appoggio qualcosa sopra, questa diventa non idonea per il santuario. Ebbene, loro mi compreranno una mucca rossa che non va neanche bene per il santuario. Così gli frego proprio. Arrivano i messaggeri del Sanedrio con le 20.000 monete d'oro e dicono: ecco qua il pagamento. Dice: ecco via voi la mucca. Questi membri dicono: un attimo, dobbiamo controllare bene se la mucca è rimasta intatta come lo era prima. Dice: non ho fatto niente. L'itole, da quando voi siete andati via, fino adesso è rimasta tale qua nello stesso posto, nessuno l'ha sfiorata. Dice questo bugiardo. Gli dicono i messaggeri del Sanedrio: dicono, ti ringraziamo molto, però noi abbiamo i nostri sistemi di controllo. Controllano, controllano, guardano su, guardano giù, quando guardano, vanno da lui, gli dicono: bene, caro amico, la ringraziamo molto, ma noi torniamo al Sanedrio, a Gerusalemme, e tutti gli amici come prima, l'affare è stato annullato. Dice: come annullato? Siete pazzi? Dice: no, no, noi non siamo pazzi. Questo animale ha subito un utilizzo nel frattempo, quando noi siamo andati quest'ultima volta, e noi tutte le volte abbiamo controllato l'animale, se era a posto, era sempre a posto. Però l'ultima volta che siamo andati via qualcuno l'ha utilizzato, e quando un animale viene utilizzato non è più kosher, non è più idoneo, e tu lo sapevi benissimo. Allora dice il proprietario, dice: ma siete impazziti, ma cosa state dicendo? Come provatemi una cosa del genere? Gli dicono: te la proviamo. Quando una mucca nasce, c'è gli occhi che sono normali. Non appena viene utilizzata la mucca per qualsiasi bisogno, i suoi occhi diventano strabici. E noi abbiamo sempre controllato la mucca e i suoi occhi, abbiamo visto che erano sempre normali, sapevamo che non era ancora stata utilizzata. Ma questa volta, tornando indietro, abbiamo controllato uno dei fatti vari controlli, tra i vari controlli, abbiamo visto che gli occhi erano strabici della mucca, vuol dire che tu l'hai utilizzata, hai voluto fare il furbo. Ha voluto prenderci una somma, è incredibile, anche fare il furbo con noi. Adesso ti ritieni la tua mucca. E questo qua, andato, si è picchiato, ha picchiato, picchiato la testa della perdita, della grande perdita che aveva avuto. Ha voluto fare il furbo, più il furbo del furbo, e alla fine ci è rimasta con la pelle. Si è tenuta la mucca rossa e non andava più bene per il santuario. Questo cosa ci viene a insegnare? Che le regole della mucca rossa sono molto particolari, i peli devono essere tutti rossi, e questo e quello, non deve essere stata utilizzata, e tutta una serie di cose che la rendono molto, molto unica. Però non è questo. Ci sono altre particolarità della mucca rossa, come vediamo tra poco. Allora, ma la particolarità più strana di questo precetto sono le seguenti, che adesso vi dirò. Innanzitutto, nella mucca rossa, a parte essere uno dei precetti che, diciamo, che ha molte leggi molto strane, però ci sono due dettagli molto molto strani. Uno, che rende puro gli impuri e rende impuro i puri. Ovvero, il sacerdote che sgozzava questo animale diventava impuro. Il sacerdote che doveva prendere, raccogliere la cenere di questo animale diventava impuro. Ognuno che aveva a che fare con il servizio della mucca rossa diventava impuro. Vuol dire che purificava gli impuri, ma impurificava i puri. Adesso, uno potrebbe chiedersi la domanda: che senso ha che un precetto possa essere così opposto? Se il precetto, la mucca rossa, ha la forza di far diventare puri coloro che sono impuri, com'è possibile che Cohen, il sacerdote che si occupa di questa prassi, di questa procedura, lui stesso diventava impuro? La risposta è che la mucca rossa non è un precetto logico, noi non possiamo capirlo. Per cui mentre purifica gli impuri, impurifica i puri. Una volta si racconta che c'era un Hasid che è andato dal suo Rebbe per la parasha di Chukat. E quando è tornato indietro alla sua città, gli hanno detto: come andiamo? Cosa è successo? Cosa hai imparato? E dice: ho imparato una cosa molto importante. Ho imparato che per aiutare il prossimo, per salvare il prossimo, bisogna essere disposti anche a trascurare la propria identità. Ovvero un Kohen, che per lui è il massimo è essere puro per poter entrare nel santuario, perché chi è impuro non può entrare nel santuario, e per Kohen la cosa più importante è essere puro, lui deve essere disposto a rinunciare alla sua spiritualità e diventare impuro pur di salvare un altro che è, abbiamo detto prima, diventato impuro, che è caduto dal suo livello. E questo è l'insegnamento che noi prendiamo dal Parashat di Chukat, che uno che dice io voglio aiutare il prossimo, io voglio bene al prossimo, queste sono molte menzogne, voglio aiutare il prossimo, bene, no, se tu vuoi veramente bene al prossimo aiutarlo, devi essere disposto anche a compromettere la tua vita spirituale, il tuo percorso spirituale, pur di facilitare, di permettere a una persona di ritornare indietro. Per cui il Kohen diventava impuro pur di dare la possibilità a una persona che era pura, che era diventata impura, di fare un percorso e ritornare indietro. Questo è uno dei messaggi fondamentali della Parashah di Chukat, quanto sia importante pensare e dare spazio al prossimo anche a scapito dei propri interessi. Questo è il vero concetto di libero, di amore verso il prossimo, amore fraterno. La Torah ci dice che questo precetto della mucca rossa veniva fatto e veniva eseguito tutto fuori dal santuario. Bisognava andare fuori dall'accampamento e bisognava sgozzare questo animale mihuzz al machaneh, fuori dall'accampamento. Adesso, questa è anche una cosa molto strana. Un precetto così importante, perché viene fatto fuori dall'accampamento? Anche quello è un altro dogma. Noi però impariamo una cosa molto importante. C'è scritto, Vaikhu Elecha, dice, Dio dice a Mosè, porteranno a te la mucca rossa. Solo tu hai la forza di capire la mucca rossa, solo tu hai la forza di eseguire la mucca rossa. In realtà la mucca rossa la esegue Eleazar, il figlio di Aaron Cohen. Però la forza di eseguire questo servizio e di bruciare la mucca rossa, questo viene da Moshe Rabbeinu. Poiché Moshe Rabbeinu, essendo lui il tramite d'unione tra il popolo e Dio, essendo Moshe Rabbeinu il grande profeta, il più grande profeta di tutti i tempi, allora per questa ragione dice Hashem che la forza per osservare i precetti, per osservare i dogmi, per osservare, per rivelare l'essenza dell'anima, perché per osservare i dogmi bisogna rivelare l'essenza dell'anima, in questo caso bisogna ricorrere all'essenza della propria anima. E chi è che ci aiuta a risvegliare l'essenza della nostra anima? È Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu si trova in ogni generazione. E in ogni generazione c'è la scintilla di Moshe Rabbeinu, di quell'anima che viene in questo mondo per elevare, per continuare la funzione di Moshe Rabbeinu. E cos'era la sua funzione? Era quello di risvegliare la fede in Dio. Moshe Rabbeinu risvegliava la fede infinita in Dio, ed è per questa ragione che Moshe Rabbeinu dice la Torah che a lui farà la mucca rossa, Vaikhu Elecha, a te, tu puoi fare la mucca rossa. Perché per osservare la mucca rossa bisogna avere una grande fede in Dio e bisogna risvegliare l'attaccamento infinito che abbiamo con Dio. E chi può aiutarci a fare questo risveglio? È solamente Moshe Rabbeinu, che lui è quello che risveglia l'essenza dell'anima di ogni ebreo. Allora, per questa ragione, Veikhu Elecha porteranno a te, perché tu sei quello che ha questa forza di risvegliare, che può veramente far sì che osserveranno i precetti in maniera irrazionale e divina. Cosa capiamo da questo? Questo concetto è legato fortemente l'ultimo mamar che il Rebbe aveva scritto, il mamar di Ve'atat Tzaveh, ovvero l'ultimo testo chassidico che il Rebbe di Lubavitch aveva scritto, che si riferiva alla parasha di Tzaveh, dove c'è scritto che veniva portato l'olio d'oliva a Moshe Rabbeinu, perché Moshe Rabbeinu era quello che risvegliava l'amore, la fede nel popolo, la fede, e siccome lo stesso concetto che è scritto lì ampiamente, che il potere del tzaddik, del grande della generazione, il suo potere è quello di poter risvegliare il popolo, ma non risvegliare solamente il popolo, ma risvegliare l'essenza dell'anima del popolo. Per questa ragione sarà Moshe Rabbeinu che risveglierà questo. Per questa ragione Moshe Rabbeinu è lui che fa la mucca rossa, che richiede tutti questi concetti irrazionali. Allora abbiamo detto che la mucca rossa, a parte avere tanti precetti strani, che non doveva essere mai lavorata, eccetera, la mucca rossa rendeva puri gli impuri e viceversa, e gli impuri li faceva puri, e gli puri li faceva impuri. Poi un'altra cosa molto strana, che doveva fare solamente Moshe Rabbeinu, e poi doveva essere fatta fuori dall'accampamento. E questo dogma viene osservato come una hakika, come un'incisione, perché solamente in questi precetti noi ci uniamo in maniera totale con Dio. Non c'è nessun tramite tra noi e Dio. E qui a questo punto vorrei darvi una breve riflessione di Hasidut molto interessante, che dice così. Ci sono due tipi di unione nel mondo. C'è un'unione che avviene tramite qualcos'altro e c'è un'unione diretta. Ad esempio, due oggetti vengono incollati insieme, sono due oggetti separati, ma la colla che c'è in mezzo li unisce, li fa diventare un tutt'uno. Questi due oggetti, anche dopo che si sono uniti, rimangono due entità che sono legate perché c'è la colla. Togli la colla, staccala, tornano alla loro origine, a ridiventare due essenze separate. Due soci, parliamo di cose un po' più, diciamo, meno banali e meno materiali. Due soci sono uniti fra di loro perché hanno degli interessi comuni. Lavorando insieme guadagnano bene, ognuno fa la sua parte e automaticamente ogni socio condivide gli utili con l'altro perché appunto c'è un qualcosa che li unisce, una terza cosa che li unisce. Tolta la terza cosa, l'unione che c'è fra di loro, tipo uno mette i fondi e l'altro mette il lavoro, tolto il concetto che li unisce, automaticamente non c'è più una ragione di questa società. E questo vale per qualsiasi altra cosa nel mondo. Di due cose che si uniscono perché sono due entità separate e la loro unione è tramite una terza cosa che potrebbe essere lavoro, che potrebbe essere progetto, che potrebbe essere un interesse comune. Tolto l'interesse comune, tolto quella cosa lì, ognuno torna a essere un'entità staccata dall'altro. Per quanto riguarda invece il rapporto che c'è tra padre e figlio, il rapporto che c'è tra marito e moglie, il rapporto che c'è tra Dio e l'uomo, qui l'unione non è più un'unione tramite qualcos'altro, ma l'unione è un'unione interna. Il figlio è una parte del padre e in virtù di ciò il figlio è legato al padre, non perché c'è un legame, c'è un interesse, ci sono i soldi, c'è la macchina che il padre gli dà, c'è lo stipendio, no, non per questo. Figlio legato al padre perché quello è suo padre e lui è una parte del padre. Un legame profondamente interno. Quando una cosa si divide in due, automaticamente questa cosa tende a riunirsi. Questa unione non è più un'unione legata a un fattore esterno, ma legata a un fattore interno. È legata al fatto che questi due concetti, due entità, in realtà sono una cosa unica che si divide in due. Questo vale per il corpo, per il rapporto tra padre e figlio, che il figlio è una parte del padre, come dice lo Zohar. Bra karadavua, il figlio è il piede del padre. Questo vale tra noi e Dio. Ogni anima è una parte di Dio e Dio ci ha voluto dare una parte di se stesso, per cui il nostro legame con Dio non sarà più un legame come un legame che è tramite qualcos'altro, ma un legame profondo interno perché siamo un'entità unica. Adesso, anche il legame tra padre e figlio, che è un legame di un'entità unica, delle volte può essere offuscato, disturbato da degli interessi fra i due. Per cui il figlio è legato, può essere legato al padre perché ha degli interessi, perché il padre lo mantiene, gli dà da mangiare, o lui è legato al padre per delle ragioni superficiali. La verità è che il loro vero legame non è legato a queste apparenze e superficialità, ma perché loro sono un'entità unica. Ma delle volte questa entità è talmente nascosta che viene offuscata dagli interessi comuni e reciproci. Però noi sappiamo che il legame fra di loro non si ferma lì. Un padre vuole bene suo figlio, anche se suo figlio è un delinquente, un ladro, comunque è sempre suo figlio. E così viceversa, un figlio vuole bene a suo padre, anche se padre è un delinquente, perché è sempre suo padre. Per cui, quando due entità sono legate fra di loro, perché sono un'essenza unica che si è divisa in due, niente mai potrà mai dividerli e rimarranno sempre legati. Quando invece un legame è formato da due entità separate, da due essenze, che sono legate tramite una terza cosa, un hobby, un lavoro o una colla tra due oggetti, come dicevamo prima, questi rimangono due entità e il loro legame sarà sempre temporaneo. Fin quando c'è l'interesse comune, rimarrà quel legame. Appena viene a cadere la forza che li unisce, il punto terzo che li unisce, automaticamente questa unione fra di loro cadrà e scomparirà. Adesso, noi siamo legati con Dio, come un padre è legato col figlio, come un figlio è legato al padre, in maniera infinita. Questo è il nostro Padre in cielo, per cui non abbiamo bisogno di giustificazioni, di logica, non abbiamo bisogno che Dio ci dia da mangiare per essere legati a Lui. Lui è il nostro Padre, la nostra anima è una parte di Lui. Adesso, questo legame che abbiamo con Dio, con legame infinito, può essere delle volte offuscato. Da che cosa può essere offuscato questo legame? Da degli interessi. Dio ci dà da mangiare, Dio ci dà la salute. Allora uno può rischiare di alzarsi la mattina e dire a Hashem come ti voglio bene, però non dimenticare di darmi da mangiare, darmi la pagnotta, di darmi questo. Un attimo, ma così uno parla con suo padre in cielo? Questo tuo legame con tuo padre, che è una parte di te stesso? Purtroppo sì, può rischiare di abbassarsi il nostro legame, poiché il padre è legato col figlio non solo perché sono due entità uniche, un'entità unica che si è separata in due, ma perché ci sono anche delle altre relazioni fra di loro, che il padre mantiene il figlio, per cui il figlio rischia di dimenticarsi il vero legame col padre. E rischia di cadere nella banalità superficiale e di essere legato a lui solamente perché suo padre gli dà tutto quello che lui ha bisogno. Questo è un problema nella vita. Come si risolve questo problema? Quando ogni tanto il padre dice: senti, bello bello, voilà, io sono tuo padre, non dimenticarti. Adesso non ti do la macchina, non ti do da mangiare, non ti do niente, ricordati, io sono tuo padre e tu sei mio figlio. Noi siamo legati al di sopra di qualsiasi altra cosa. E questa è una delle ragioni che Dio ci ha dato, i precetti che sono dei dogmi, che sono completamente irrazionali, staccati dalla logica. In particolare il precetto della mucca rosa, che è il precetto dogma per eccellenza di tutti. E dice: venite qua, io vi do da mangiare, vi do la salute, vi do la vita, vi do questo, vi do l'ossigeno, vi do il calore, vi do il sole. Non penserete mai che voi siete legati a me solo per queste cose superficiali. Sapete cosa vi chiedo adesso? Adesso vi dico di osservare dei precetti che non potrete mai capire il loro significato, completamente irrazionali. E adesso io vi chiedo di osservarli in modo che voi potrete riscoprire come voi siete i miei figli, come voi siete legati a me in maniera infinita. È un figlio legato al padre non perché il padre gli dà da mangiare, gli dà da bere, ma perché è suo padre. E quando è che si mette in risalto questo legame? Solo quando il figlio non riceve niente dal padre e lui rimane legato al padre. Nel nostro contesto, quando noi abbiamo dei precetti che non hanno nessuna logica, e uno dice, non hanno nessuna logica, non posso osservarli perché hanno un senso, non c'è nessun senso, li sto facendo solo perché Dio ha detto di osservarli. Automaticamente noi risvegliamo quel livello che si chiama l'essenza dell'anima, livello che in realtà lo risvegliamo tramite i dogmi, che vuol dire incisione, perché quello è il livello che ci unisce ad Hashem, è l'unico livello che quando quello si rivela, quel livello, il livello della Yechidah, noi riscontriamo di avere un legame con Dio che è infinito, un legame che è al di sopra della logica, di qualsiasi interesse, di qualsiasi. Quel vero legame che abbiamo nascosto e dimenticato perché ci siamo lasciati andare e ci siamo abituati a seguire i precetti per via della loro superficie, cioè siamo abituati a vivere un rapporto col divino in maniera superficiale, come un figlio è legato al padre perché il padre gli dà da mangiare e da bere, cose superficiali. Ma tramite quei precetti che sono completamente irrazionali, e in particolare la parola d'umà, arriviamo a capire quanto il nostro legame è ben diverso, è ben superiore, la nostra essenza è la stessa essenza divina, è l'unico modo come noi possiamo rivelare questo livello. E quando questa unità infinita, e quando noi non abbiamo nessuna giustificazione e facciamo le cose solo perché le ha dette Dio, perché noi siamo un'essenza con Lui e non abbiamo bisogno di giustificazione. Per cui la parasha di Chukat è la parasha che ci rivela la nostra essenza dell'anima, i dogmi sono come una zappa che ci aiutano a scavare, a riscoprire cosa c'è nascosto dentro di noi. Sono come il padre che ci dice al suo figlio, senti, non ti do da mangiare, non ti do da bere, ma ricordati, sono tuo padre. Non ti do nessuna spiegazione logica, nessuna razionalizzazione, nessuna ovvietà, niente scontato. Falli solo perché l'ho detto io, perché io sono tuo padre e tu sei mio figlio. Il nostro legame non è tramite una colla, tramite un fattore esterno, ma tramite un'essenza unica. E quando l'essenza unica si divide in due, automaticamente le due parti vogliono essere unite fra di loro senza nessuna giustificazione, perché sono una cosa unica. E questa è la parasha di Chukat, questo qua che viene rivelato tramite Chukat, che vuol dire incisione, solo questi precetti che, vuol dire Chukat, che si chiamano Chukat possono portarci a un legame come la lettera viene incisa sulla scultura, che la lettera non è un'aggiunta alla pergamena, ma ha un'essenza unica. Questi precetti ci rivelano come siamo un'essenza unica con Hashem e il nostro legame è talmente grande e infinito con Hashem. Cari amici, oggi abbiamo parlato solo di Chukat, però abbiamo fatto una lezione di Hasidut, un po' di filosofia mistica ebraica, che ci vuole moltissimo, che ci ricarica, ci dà tanta benzina e tanta carica spirituale. Per concludere, per non dimenticarci, diciamo anche una parola su Balak, visto che abbiamo appena partecipato a una grande vittoria dell'Italia contro i tedeschi. I tedeschi erano comandati da un Balak, e sappiamo che Balak era un grande nemico di Israele, e noi tutti abbiamo tifato Italia, e grazie a Dio abbiamo visto una bella vittoria che ci ha fatto molto piacere, e vi dico che ero molto molto felice di questa cosa personalmente. E questo Balak era un grande nemico di Israele. Questo Balak ha provato in tutte le maniere di maledire Israele. È andato a pagare il più grande profeta di tutto il mondo per maledire Israele, perché lui ha detto, io con gli ebrei non riesco a vincere in maniera naturale, devo per forza escogitare un piano. Ha detto, dov'è la forza del popolo ebraico? Con la bocca. Allora chiamerò qualcuno con la sua forza nella bocca e farò in modo che lui li maledisca. Ebbene, Balak prova a maledire il popolo e per 3 volte Bilam, invece di maledire il popolo, benedice il popolo. Ovvero la parasha di Balak è la parasha della trasformazione del male in bene. Quello vuole maledirci per 3 volte, invece di maledirci 3 volte ci benedice 3 volte. La parasha di Balak contiene le più grandi benedizioni che esistono al mondo. E chi le ha dette queste benedizioni? Non Moshe Rabbeinu, il grande profeta di tutti i tempi che ci amava tantissimo, anzi, per esattezza lui ha detto ci ha ammonito con delle maledizioni molto pesanti. Le più grandi benedizioni che abbiamo nella Bibbia sono scritte dove? Nella parasha di Balak, dette da chi? Da Bilam, un profeta che odiava gli ebrei. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che delle volte dal più grande nemico trae la più grande benedizione e il più grande beneficio. E così è successo. Da Balak abbiamo ricevuto, da Bilam abbiamo ricevuto le più grandi benedizioni. Una di queste è Matovu Ohalecha Yaakov Mishkanotecha Israel. Ha detto Balak, quanto sono belle le tue tende Israel. Quante sono belle i tuoi centri, luoghi di studio e di preghiera Israel. Questo è quello che ha detto Balak. Bilam, nella sua benedizione involontaria, ha fatto dei pregi e delle lodi ai luoghi di studio, ai centri, ai luoghi di culto del popolo ebraico. E questo noi ci auguriamo, che tutte le cose negative si trasformano in bene. E vi dico la verità, che siccome queste due parashot si leggono questa settimana, noi sappiamo che quando ci sono due parashot unite nello stesso Shabbat, vuol dire che le due parashot hanno un collegamento logico profondo fra di loro. E dopo quello che abbiamo spiegato prima possiamo capire che siccome la parasha di Chukat parla del concetto del legame infinito che abbiamo con Dio, che questo si può rivelare solamente tramite i dogmi, e questo ci crea un legame come le lettere incise sulla pietra, questo è legato anche al concetto di trasformazione del male in bene, come che troveremo nella parasha di Balak, poiché l'unica forza di trasformazione del male bene viene solamente dall'essenza di Dio. Cioè solamente l'essenza divina può trasformare qualcosa, perché è quella che ha originato il tutto, e da quel livello tutto può essere trasformato, niente, non c'è nessun limite, nessun parametro. Per cui la trasformazione del male in bene viene dall'essenza di Dio e può venire dall'essenza della nostra anima. Per cui la trasformazione che è Balak del male in bene è legato alla Chukah, alla rivelazione dell'essenza della nostra anima tramite i dogmi, i precetti irrazionali. Quando vengono rivelati i precetti e i livelli più alti dell'anima, il livello di Yechidah, il quinto livello, non esistono più barriere. Non esistono più nessun problema e anche le cose più negative diventano delle cose positive. Ecco perché il giorno di Kippur, il giorno in cui noi abbiamo 5 preghiere, poiché noi l'unico giorno all'anno che abbiamo 5 preghiere, perché l'unico giorno all'anno che riveliamo i 5 livelli dell'anima, il quinto livello dell'anima per esattezza, ecco perché solamente il giorno di Kippur noi trasformiamo tutti i nostri peccati in bene. Perché quando si rivela quel livello profondo e infinito dell'anima, del legame infinito che c'è tra l'uomo e Dio, del quinto livello, automaticamente tutto ciò che era negativo non ha più nessuna ragione di esistere. Il figlio, che è un'essenza col padre, può pensare di illudersi, di parlare male, di pensare male del padre, quando non è rivelata l'essenza sua col padre. Ma quando si rivela quel legame che lui ha col padre, che lui e il padre non sono una cosa unica, tutti i precedenti malcontenti, pregiudizi, errori fra i due si annullano perché in realtà sono un'essenza unica e uno non può andare contro se stesso. E il padre e il figlio sono come la stessa cosa. Per cui la forza di annullare e di trasformare tutto il male che c'è nel mondo e tutti i peccati che uno ha fatto, uno può raggiungerli solamente quando lui rivela l'essenza dell'anima. Per questo Kippur, che rivela l'essenza dell'anima al quinto livello, può cancellare tutti i peccati e trasformare tutti i peccati negativi in bene. Per cui la trasformazione del male in bene il dogma, l'unità infinita con Dio a livello di essenza sono un concetto parallelo e unico, e per questo noi leggeremo questa parasha esattamente. Questo Shabbat leggeremo proprio queste due parashot che hanno un'infinità, un legame logico fra i due. Qui scocca la nostra ora precisa di registrazione. Io saluto con grande calore tutti i nostri presenti qui online sulla lezione di virtualyeshiva.it e tutti i nostri ascoltatori futuri che prenderanno questo file MP3 e lo sentiranno in macchina e dovunque loro andranno avranno la parola di Hashem con loro, avranno la benedizione di Hashem con loro. Dovunque si troveranno, amen, amen.